Dal Vangelo secondo Luca. Uno della folla disse a Gesù: «Maestro, di a mio fratello che divida con me l'eredità». Ma egli rispose: «O uomo, chi mi ha costituito giudice o mediatore sopra di voi?» E disse loro: «Fate attenzione e tenetevi lontano da ogni cupidigia, perché anche se uno è nell'abbondanza, la sua vita non dipende da ciò che egli possiede». Poi disse loro una parabola. La campagna di un uomo ricco aveva dato un raccolto abbondante. Egli ragionava tra sé: «Che farò, poiché non ho dove mettere i miei raccolti? Demolirò i miei magazzini e ne costruirò altri più grandi e vi raccoglierò tutto il grano e i miei beni. Poi dirò a me stesso: anima mia, hai a disposizione molti beni per molti anni. Riposati, mangia, bevi, divertiti». Ma Dio gli disse: «Stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita, e quello che hai preparato, di chi sarà? Così è di chi accumula tesori per sé e non si arricchisce presso Dio». Invecchiando e passando gli anni, mi rendo conto di come la fede cristiana sia poco compresa nella sua essenza più profonda. Come noi ci siamo costruiti una religione e una religiosità, partendo dal nucleo del Vangelo, ma poi piano piano abbiamo costruito una religiosità e una religione, e quindi anche una prassi di fede veterotestamentaria, di tipo moralistico. Sicuramente questa funzione per evangelizzare i barbari dell'Europa è stata importante, anche se gli effetti purtroppo non è che si vedono adesso. C'è stato questo tentativo sicuramente di rendere i costumi truci dei barbari un po' più vivibili, cercare di eliminare certe strutture. In parte si sono riusciti, però siamo arrivati proprio a una fase di decadenza che ci ricorda quei tempi bui nel quale San Paolo predicava nelle città della Grecia, di Roma. Ma questa dimensione, diciamo, riduttiva, che un mio professore paragonava al vino che doveva essere un po' annacquato per non far girare la testa. Dice: «Sì, ma adesso l'abbiamo annacquato talmente tanto che ora non sa quasi neanche più di vino». Per cui per noi preti, per noi sacerdoti, è difficile riuscire a recuperare quella dimensione originaria del Vangelo, che è un qualcosa di dirompente, di radicale, di inatteso, di imprevisto. Pensate a questa espressione. In fondo questo qui cosa chiede a Gesù? Chiede giustizia. Dice: «Vabbè, mio fratello ci vuole accaparrare tutta l'eredità. Fai qualcosa tu in modo che la divida con me». E Gesù dice: «Ma io mica sono venuto per risolvere questi problemi, Capite? Gesù non è venuto nel mondo per risolvere i nostri problemi morali ed economici, soprattutto quelli economici. Questi qui ce li dobbiamo risolvere noi, con la nostra intelligenza, con il nostro impegno, con le nostre leggi. Gesù è venuto per insegnarci qualcos'altro, che noi facciamo una fatica enorme a capire prima di tutto e poi ad accogliere. Però è questa la sfida della nostra fede: riuscire a entrare in contatto col Vangelo. Uno dei più grandi cristiani, possiamo dire così, è stato talmente folgorato da questo incontro col Vangelo che ha detto: «Tutto io ormai reputo spazzatura. Sono beniaminita, ho studiato alla scuola di Gamaliele, sono un dottore della legge, sono fariseo, zelante, ma a cosa servono?» Quindi ci sono delle cose che servono per vivere in questo mondo e il Signore ci dice: «State attenti a non farvi impigliare a queste cose, state attenti a non inciampare in queste cose». Soprattutto le persone oneste, soprattutto le persone ben pensanti, soprattutto quelle persone che hanno seguito nella loro vita un cammino di fedeltà, le direttive della Chiesa, dalla messa alla domenica, cercare di osservare i comandamenti, si fa fatica, perché anche la Chiesa insegna a vivere in questo mondo in modo moralistico, morale, che è una bella cosa, Però l'orizzonte al quale noi siamo abituati è questo. Questo è della nostra vita. Mentre Gesù è venuto ad aprire una porta su un altro mondo, mondo del quale a noi interessa poco, molto poco, quasi niente. Perché noi dalla mattina alla sera che cosa pensiamo? Cosa pensate voi dalla mattina alla sera? Siete affaccendati nelle cose di questo mondo. Poi quelli che sono più fervorosi, magari all'interno di tutte le cose di questo mondo ci mettono il rosario, la messa, il vespro. Quando hanno detto rosario, hanno detto la messa, hanno detto il vespro, pensano di essere dei perfetti cristiani. E troverete tanti sacerdoti che vi dicono che è così. Ma Gesù ci dice un'altra cosa. Stasera Gesù ci interpella sul senso della vita. Ci dice come devi vivere in questo mondo. Qual è la cosa più importante di questo mondo? La cosa più importante di questo mondo è essere preparati a entrare nell'altro mondo. Quello che facciamo, come viviamo, come pensiamo, quando ci affanniamo, deve tener presente che viviamo in modo precario, non ci appartiene la vita. Un'altra cosa che ci vuole dire questa sera il Signore, la nostra vita non ci appartiene. Stolto, questa notte ti sarà richiesta la tua vita. Così come non dipende da noi decidere se entrare in questo mondo e come entrare in questo mondo, da quale porta. Non tutti entrano in questo mondo a pari condizioni. Non tutti partono dallo stesso punto. Non tutti sono equipaggiati allo stesso modo. Ci sono alcuni che sembra abbiano tutto, ci sono altri che non hanno neanche le lacrime per piangere. La vita non ci appartiene, la vita appartiene a Dio. E l'unico modo per viverla bene è vivere in comunione con Dio. E durante la giornata la prima preoccupazione che dobbiamo avere non è quella di costruire appunto i magazzini, di allargare i nostri possedimenti. Non deve essere l'avidità a guidare la nostra esistenza. Deve essere il desiderio di stare in comunione con Dio. L'avidità si può saziare anche in modo onesto, come faceva questo qua. Dal punto di vista umano sembrava una persona in gamba, no? Grandi raccolti, grandi prodotti. Il Signore ha detto che era uno stolto. Stolto, ti sei bruciato la possibilità di entrare in cielo. Hai sprecato il tuo investimento esistenziale. Hai puntato su un numero sbagliato. Quando all'inizio della mia vita sacerdotale ho letto uno scritto di un mistico, che è uno dei più grandi mistici della Chiesa orientale, però la sua affermazione mi sembrava esagerata, non riuscivo a capirla, per cui non mi scandalizzo se qualcuno non capisce, ma io come sacerdote devo stimolare, svegliare le coscienze, devo cercare di aiutarvi a sintonizzarvi bene con quella verità che avete già trovato, in modo che possa portare il massimo del frutto. Bene, questo mistico diceva che c'era un cammino nella fede, descriveva un cammino che divideva in tre tappe. E la terza tappa diceva: la fede è matura quando nella vita dell'uomo non c'è più alcuna preoccupazione. Non riuscivo a capire. Perché io mi preoccupavo dell'attività evangelica, di cosa dovevo dire, di cosa dovevo fare, cioè tutte preoccupazioni sante, se volete, ma erano preoccupazioni. Dico, ma io come faccio a non preoccuparmi? Mi sentivo disorientato e col passare degli anni però ho capito come conciliare queste cose. Cioè chi ha veramente fede, che cosa crede? Che Gesù è amore, che Dio vuole condurre ognuno di noi alla piena comunione con Lui, che il Padre vuole donarci la sua vita, vuole introdurci in paradiso. Lui lo vuole, a prescindere, e che è in grado di insegnarci tutto quello di cui noi abbiamo bisogno per raggiungere quella meta, e che è in grado di darci la capacità, la sapienza, la forza per realizzare quella meta. Allora, se uno credesse fino in fondo al 100% che è nelle mani di Dio, come dice il Salmo, che ci custodisce come pupilla i suoi occhi, noi automaticamente elimineremo dal nostro cuore qualsiasi ansietà, qualsiasi preoccupazione, qualsiasi cosa. Questo significa che non ci saranno i problemi, che non ci saranno le malattie, che non ci saranno le difficoltà? No, non significa questo. Il Signore non è una polizza di assicurazione. Il Signore, per un misterioso disegno che noi non riusciamo a capire, non impedisce che noi attraversiamo il male, il dolore, la malattia, la solitudine, ma ci dà la forza per attraversarle senza paura, senza preoccupazione. Perché capite che se voi al primo posto nel vostro cuore mettete il regno di Dio, sapendo che il vostro vero bene è il regno di Dio e che la nostra vita è dentro il mistero, durerà 100 anni, ringraziamo Dio che duri 100 anni, durerà 50 anni, ringraziamo Dio che dura 50 anni. Chi riesce veramente ad entrare in questa dimensione di fede, chi veramente si sente profondamente custodito, chi non dubita, ecco perché Simeone, il nuovo teologo, diceva: la fede raggiunge la maturità quando tu non sei più preoccupato di nulla, anche se vivi nella sofferenza. Perché il tuo cuore è collegato a Dio, capite? Perché il cuore deve essere collegato a qualcosa. Il cuore entra nella pace se raggiunge l'oggetto del suo amore. E se l'oggetto del suo amore è qualcosa di terreno, capite che è sempre inquieto, eh? Se l'oggetto del suo amore invece è Gesù, è sempre nella pace, anche se tutte le cose terrene vanno male. Lo so che è difficile. Io ve lo propongo come cammino spirituale, perché sennò rischiate di dire 100.000 rosari che non servono a niente. Rischiate di venire qui tutti i lunedì in vano, perché il Signore vuole darci la pace, vuole darci la serenità, vuole darci la forza. Ma queste ce le dà in un modo misterioso, così come dicevo ieri alla messa. Israele ha vinto la battaglia, però hanno dovuto combattere. Mosè è dovuto stare dalla mattina alla sera con le braccia alzate a pregare. Non è che il Signore ha sbaragliato i nemici in modo così, come vorremmo noi, no. Ha detto: i nemici li sbaragliate, però tu devi stare tutto il giorno a pregare con le mani alzate. E quelli devono combattere dalla mattina alla sera con la spada. Vuol dire che tutto quello che noi abbiamo la possibilità di ricevere non prescinde da noi. La vita cristiana è una vita sinergica. Non dobbiamo più pensarla da soli. Come nel matrimonio vero, autentico, quello che raggiunge la pienezza, i due coniugi non possono pensarsi indipendenti, ma si pensano sempre uniti all'altro. Così la nostra vita deve continuamente essere vissuta in comunione con Dio. Non ci sono cose, luoghi o tempi dove Dio può allontanarsi dal nostro cuore e dal nostro desiderio. Allora chiediamo al Signore questa sera che ci dia questa capacità, questo abbandono. È l'unica cosa per cui vale la pena vivere.